allo stato attuale, non va dimenticato che siamo in uno stato molto iniziale questo scandalo. Per il momento ci sono giornalisti che sono informati, certi politici, pare che ci sia un dossier di 280 pagine. Finora posso dire che nei documenti diplomatici svizzeri abbiamo pubblicato una serie di documenti che mostrano come questa ditta, la Crypto, abbia chiesto delle domande di esportazione, per esempio nel 72 esportazione di materiali di guerra verso l'India e il Pakistan, e come le autorità federali hanno gestito queste domande.
L'operazione Rubicon è iniziata, lo sappiamo, nel 1970, sembra quindi essere frutto di un clima da guerra fredda, ma è proseguita fino al 2018, spiando anche paesi alleati, quindi la guerra fredda c'entra relativamente.
I primi documenti della Crypto compaiono negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è un periodo di lunghissima durata e sul quale ci sono delle logiche probabilmente differenti. Bisogna anche chiedersi effettivamente come mai salta fuori adesso. Quello che è certo allo stato attuale è che effettivamente all'interno del paese ci sono delle regioni d'ombra che sono situabili nell'ambito dell'allora polizia politica, dei servizi di informazione, servizi segreti, e certamente qui è importante fare luce soprattutto da un punto di vista storico e aprire gli archivi.
Tutto dovrà chiaramente essere appurato dall'inchiesta che è in corso, ma stando alle rivelazioni giornalistiche, i servizi segreti svizzeri sembrerebbero essere stati a conoscenza dell'affare Rubicon. Ecco, questa vicenda chiama in causa allora i rapporti tra servizi e politiche, forse anche la capacità di controllo di quest'ultima.
Dal punto di vista storico possiamo valutare l'affare all'interno di quello che è il curo normal, vale a dire le cose che fanno i servizi segreti. I servizi segreti lavorano nell'ambito dello scambio di informazione e quindi è un perenne dout des. Quindi è molto probabile che parti dei servizi segreti svizzeri abbiano chiuso gli occhi davanti alla conoscenza di questi fatti e in cambio abbiano ottenuto del materiale informativo di interesse per il paese. Quindi nasce sempre la questione come gestire e controllare i servizi segreti. Non dobbiamo dimenticare comunque che l'attuale base legale è più recente e che è diciamo un perenne bilanciare fra il bisogno dello Stato di controllare e forse anche un certo disinteresse attivo, lo definirei, delle autorità che ben possono presupporre che a livello di servizi segreti succedano delle cose un po' ambigue, ma che preferiscono non saperle.
Perché la Svizzera è storicamente, diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale fino al caso della base a Ginevra per le intercettazioni della CIA rivelato da Snowden, dicevamo storicamente una piazza particolarmente favorevole all'azione dei servizi segreti stranieri?
Allora, presumo ci siano due livelli di interesse. Il primo, se pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera era l'unico paese all'interno d'Europa che non era controllato dalle forze dell'asse e quindi c'era un interesse da tutte e due le parti appunto avere degli informanti e degli informatori, soprattutto a Berna, e a scambiarsi informazioni. Quindi c'è questa ragione. Poi è chiaro che il ruolo internazionale a Ginevra fa sì che a Ginevra ci sia una densità enorme di diplomatici, quindi anche di spie a vario livello, e quindi questo mostra diciamo un interesse anche pratico che dà la possibilità di spiare in questi ambiti. In più non dobbiamo dimenticare che la Svizzera è un paese abbastanza deregolato, vale a dire ha poche forze di polizia, diciamo che la Confederazione in sé ha abbastanza pochi mezzi per difendersi, quindi per fare anche il controspionaggio. Quindi questi tre elementi, la densità per il fatto che la Svizzera è un luogo che ha una sua attrattività internazionale e poi perché in fondo la Svizzera è un paese liberale con poche forze coercitive, fanno sì che diventa un luogo ideale per lo spionaggio.